precisamente trovare in Sicilia il polo della sua massima espansione, o infatti quella petrochimica. La Montezza è da esso ad Augusta, l'Eni a Gela, la Mediterranea a Milazzo. In Sicilia, infatti, il grande capitale chimico trova favolose condizioni favorevoli per la sua espansione. Anzitutto, una manodopera dequalificata e poverissima, che si offriva a bassissimo salario, purché non fosse più quello del bracciante o del pecoraio. Poi, i grandi corfi marini, con gli altri fondali che consentivano l'attracco delle gigantesche ferrovie, e ancora a prezzi miserabili tutti gli spazi e le aree necessarie sulle quali costruire qualsiasi mostro industriale, senza dover rendere conto ad alcuno dell'attentato che sarebbe stato perpetrato nei confronti del territorio e della popolazione. Così la Sicilia divenne la prima potenza industriale petrochimica del Mediterraneo. Soltanto 15.000 addetti su una massa di 5 milioni di abitanti. Ecologicamente un delitto, politicamente un blef, storicamente una cavagliata. Il grande sogno dell'industria siciliana viene in quel 100-200 vicini elementari che sprigionano fuochi velenosi, notte e giorno. Il territorio che cominciava a morire, il mare di piombo senza più pesci, esseri umani che cominciavano a morire 5-6 anni prima di quanto il destino e la costruzione fisica potessero loro consentire. Tutto il resto fu benetarismo, spreco di intelligenza, dilapidazione di migliaia di miliardi e di speranze, centinaia di piccole iniziative che, subito nate, già cominciavano ad agonizzare in un territorio dove mancano le strade, i bacini idrici, le fonti sufficienti di energia, i trasporti, le materie prime, il mercato, la possibilità di qualsiasi concorrenza contro la strapotenza dell'industria continentale. Da un anno, l'industria ha fallito il sogno siciliano. Giuseppe Favaro.
Thank you. da spiegare da solo.
C'è nel senso che non si può pregare l'evidente. Il problema è la coscientizzazione.
Sicuramente ci sarà una relazione tra le industrie, l'inquinamento e questa mortalità. Penso proprio che sì.
Dovremmo che si sente dire dalle tv private, dalle televisioni, dalle riviste, dai giornali, effettivamente c'è. Ed effettivamente ci sono questi insegnamenti vicini che provano questi problemi.
Molto volte si sentito parlare di questi fatti che accadono e si sente gente che molto spesso muore di tumori, però sappiamo anche che l'industria porta una porta tutte queste cose.
Penso che si potrebbe intervenire in un certo modo, in un modo. In qualsiasi modo bisogna intervenire per cercare di evitare questi problemi.
Beh, non lo so
cosa
c'è da fare. L'industria sicuramente non mi sta dando. Non credo che si possa autorizzare l'industria, perché si toglierebbe il lavoro a parecchie persone. Però nello stesso tempo si dovrebbe trovare. Non lo so fare, non lo so. Non credo proprio che io posso. La gente magari potrebbe quantomeno prendere coscienza del problema, non limitandosi a dire che non è in grado di fare nulla. Perché magari il problema è più grosso di quello che individualmente si può fare.
Nessuno secondo me può fare nulla a questo. Perché molti magistrati hanno provato a fare indagini e mandare avanti le inchieste, ma sono stati spostati, quindi la cosa è molto grossa, non è un problema che si risolve da oggi a domani.
Sì, si lamento, sì. Non va un contesto in maniera molto rigorosa, solo quasi sono questo che fa
andare contro a questa forma di rassegnazione, secondo me è un lavoro in prospettiva molto difficile, però è un compito che le persone più sensibili devono assumere dentro di sé.
Tutti volgono la testa dall'altra parte fin quando non sono toccati personalmente, per cui pian piano, e visto anche che i casi stanno aumentando di queste cose, la gente si sta rendendo sempre più conto di quello che c'è in giro quando qualcuno ti racconta della sua malattia. Puoi solamente provare un dispiacere, però la differenza è tale tra il sentirlo negli altri e avere invece la malattia. Si può veramente paragonare.
Ritengo che presentare Augusta solo come il paese che fa parte del triangolo della morte dia fastidio molto ai cittadini, non solo alle persone che sono state qui, anche a me, cioè io dico che sono un po'
non c'è bisogno di commento.
Non è proprio il problema. Quanto vale la vita delle persone che vivono in questo territorio? Perché i nostri bambini nascono in buona percentuale con delle molto basse. E noi anche giovani si ammalano in modo di danno. Le persone che vanno in pensione non arrivano a godersela. E a tutto questo che si sostiene a chiamare progresso, io onestamente non sono d'accordo.
cioè collaborato e realizzato tutti i supporti tecnici e informatici di questa, cioè, di questo filmato che avete visto. Per cui invito adesso al tavolo di presidenza Elena Fava, i registi di Beautiful Country, Salvo Vitale e Pino Magnaci. E attendiamo ancora, arrivo anche Claudio Fava, Antonio Roccuso purtroppo per un problema di aerei non è riuscito ad essere qui stasera. E prima ho già presentato, ho fatto una piccola scheda di presentazione di Esmeralda Calabria, sta per sedere, di Peter Ruggero che sta arrivando e di Andrea D'Ambrosio. Adesso vorrei, oltre al premio di questa sera, del premio che viene tributato dalla Fondazione Fava e intitolato a Giuseppe Fava, il premio Giovani, e questo documentario Beautiful Country che avete visto ha avuto la nomination come miglior opera prima al Chart d'Oro del 2008, nomination Chart d'Oro Mini Bello e Invisibile, nel 2008 è in Astri d'Argento, nomination con miglior documentario uscito in sala, premio internazionale del documentario del reportage mediterraneo. Per cui ecco, è tutto quello che avevo da dire, per cui iniziamo con Elena che darà un saluto a tutti voi. Poi, ecco, dimenticavo qualcosa, non può mancare in una serata del genere la piccola nota polemica. In che senso? Sapete che la Fondazione Fava non ha nessun contributo da nessun ente, dalla regione a scendere. Il comune di Palazzolo collabora soltanto con le spese vive, diciamo, con il rimborso spesa dei viaggi, degli ospiti che di anno in anno vengono qua. La provincia, io ho parlato personalmente in una conferenza che fu fatta nel mese di dicembre in cui si presentava la legge antimafia, la nuova legge antimafia siciliana, sicuramente un bel prodotto che aiuterà nella lotta alla mafia, e parlai col presidente della provincia e ci ha concesso il patrocinio gratuito del logo della provincia. Noi lo abbiamo accettato, la Fondazione Fava ha fatto regolare domanda, perché poi questi tre giorni, diciamo che sono, costeranno poche migliaia di euro, per cui come dice Maria Teresa Ciancio siamo in par condicio, perché negli anni precedenti quella provincia era gestita dal centro-sinistra, da Bruno Marziano come presidente, stessa identica situazione, stesse inutili domande e nessuna risposta. Questo è tutto, Elena, passo a te il microfono. Naturalmente ringrazio l'amministrazione di Palazzolo, l'associazione di cui faccio parte, saluto anche Agire Solidale, il coordinatore provinciale, il professore Francesco Ortisi che è in sala, e tutti, ce ne sono parenti del coordinamento provinciale. Ringrazio voi tutti di essere qua. Io penso di aver finito questa sera.
Grazie. Allora, io intanto vi ringrazio perché sapete ogni anno ci vediamo ed è diventato un incontro abituale e devo dire importante, perché ogni anno cerchiamo di fare il punto della situazione, cosa è accaduto nell'anno passato, cosa abbiamo fatto. Al di là del 25esimo anniversario, perché sono passati 25 anni, devo dire che stasera, per me questa sera è particolarmente importante, perché qui noi abbiamo tre giovani ragazzi, permettetemi di chiamarli ragazzi, che hanno avuto il coraggio attraverso le loro immagini di fare una denuncia, che non si ferma lì, perché ci hanno regalato una riflessione, che non è solamente un pugno. Io so la gente che è stata presente a Parigi e l'ha visto a Parigi, che è uscita, i francesi soprattutto, non dico trasformati, ma sbigottiti, che potesse resistere queste realtà. In realtà queste ci sono. E mi piace nel documentario successivo che abbiate pensato di mettere quello che scrisse Giuseppe Fava signore, 40 anni fa. Questo è un brano tratto, se non sbaglio, dal Processo alla Sicilia, che è stato fatto nel 1900, scritto nel 1976. Allora io mi chiedo, in questi 40 anni, quando qualcuno allora mi disse, ma il Processo alla Sicilia è un po' come dire appartiene al passato, stiamo facendo un ricordo, una memoria storica, in questi 40 anni ce lo vogliamo chiedere che cosa è avvenuto, che cosa è accaduto? Io credo che ci sia stato un peggioramento, vero? La gente ha più lavoro, abbiamo delle case più belle, abbiamo distrutto però l'ambiente e continuiamo a distruggerlo ogni giorno, non solo nelle campagne, lo distruggiamo anche nelle città. Le cose belle che abbiamo, lentamente le facciamo coprire dal cemento. E di tutto questo alla fine che cosa rimarrà? Cioè noi riusciamo a distruggere quello che sono campagne, monumenti, momenti storici della vita, distruggiamo l'ambiente, distruggiamo anche noi. Perché vedete, questo documentario, quando io leggo 1500 bambini malati di leucemia, io faccio il medico, io questi bambini li ho assistiti, li conosco, non li conosco personalmente, ma li conosco nome e nome, perché nome, cognome, so le loro storie, le loro malattie, le loro terapie. Quanti di loro sono guariti? Perché ovviamente è il mio lavoro che mi ha portato ad avere questo contatto. Ed è terribile pensare che ogni anno ci sono bambini che aumentano, le loro malattie aumentano, spesso si riesce anche a farli superare la fase acuta, a farli superare la malattia, poi però tornano a vivere lì. Allora, io non accetto questa, come dire, nella seconda parte del documentario, questa una parte di questi giovani, qualche giovane che ha detto che non c'è niente da fare, oppure come dire, vabbè, però c'è il lavoro. E allora bisogna un attimo pensare alla qualità, mettere sulla bilancia, cosa è importante. Io penso che qualcosa si debba e si possa fare. Una risposta che non sono solamente le associazioni che da solo si riuniscono, ma bisognerebbe avere la forza di portare delle leggi che cambino tutto il sistema, che significa per assurdo trasformare Augusta, ci sono le industrie, benissimo, ma isoliamole, la gente deve andare a vivere altrove. E ritornando per un momento a quello che voi avete fatto e alla, come dire, al messaggio che ci avete, che ci lasciate, sul quale veramente bisogna riflettere, anche lì non si può solamente utilizzarsi e piangersi addosso. Cioè il vostro è un documento eccezionale perché è una denuncia, e mi piace che questo premio della Fondazione vada a voi, perché Giuseppe Falla diceva sempre di dare il concetto etico del giornalismo, che tutti ormai abbiamo capito cosa significa, che bisogna avere sempre il coraggio di denunciare la verità, perché solamente in questa maniera dobbiamo portiamo dentro noi la speranza e la forza di cambiare le cose. Io non aggiungerei altro e dico grazie, passare la parola a loro perché ci raccontino come si è arrivati a girare questo film, questo documentario, e perché no, forse anche, non dico la risposta della gente, ma anche le difficoltà che sicuramente avete trovato. Grazie, buonasera.
Ma io vorrei dire, sono molto d'accordo con quello che hai detto tu prima, e vorrei dire che questo documentario noi l'abbiamo cominciato a girare nel 2007, e a proposito del fatto che c'è un disastro ambientale, economico e politico di questo paese, non è una cosa nuova, quindi diciamo sono forse anche oltre 40 anni che esiste. E noi quando abbiamo cominciato a fare questo documentario abbiamo l'impressione in qualche modo che effettivamente il rapporto istituzioni e criminalità fosse in qualche modo avviato verso una soluzione. Questo credo, questo per quanto riguarda me, soprattutto io a Roma, e l'idea diciamo che era passata forse anche attraverso l'informazione per i giornali, che il paese si stesse avviando verso così una soluzione rispetto alla criminalità organizzata. In realtà quando abbiamo cominciato a capire che cosa stava succedendo anche grazie soprattutto insomma, al rapporto con Peppe Ruggero, che cura rapporti con mafia degli ambienti da circa 10 anni, abbiamo capito che la situazione era, non era peggiorata, abbiamo assistito diciamo, a una, insomma, ci siamo inoltrati in una specie di viaggio all'inferno, per cui questo documentario in qualche modo non è stata una denuncia, è stata una scoperta contemporaneamente. Volevamo mostrare quello che vedevamo senza per questo dare una soluzione, proprio perché era affermare la nostra condizione, cioè questo è il nostro punto di partenza, cioè lo sfacelo, il disastro, l'apocalisse, la morte degli animali, la morte delle persone. E per quanto riguarda le malattie, per esempio, ecco, in questo documentario muoiono tantissimi animali e contemporaneamente muoiono tantissimi esseri umani, ed è diventato una specie di metafora. Per noi era molto penoso vedere persone che lavoravano con noi che si ammalavano nello spazio di 2 mesi, 3 mesi. Non abbiamo voluto chiaramente mostrarle perché non volevamo, come dire, cadere nel rischio di fare un documentario che potesse venire attaccato, no? Come fetistico, e quindi abbiamo in qualche modo la morte degli animali che rappresentava la fine del mondo, nel senso che quando tu non puoi più mangiare i prodotti della terra, quando tu non puoi mangiare appunto il latte delle tue pecore, qui la mozzarella, quello che è, le persone lì in campagna, i contadini dicevano la fine del mondo è questa. Loro parlavano di fine del mondo, una cosa strana da sentire dire, insomma, dalle contadine, cioè la fine del mondo è quando tu non hai più risorse, non hai più l'aria per respirare, perché lì in effetti con gli scarichi non si poteva respirare. E quindi diciamo, ecco, quello che nostra, come dire, mentre lavoravamo, quello che pensavamo era mostriamo quello che vediamo, non troviamo le soluzioni noi, cioè riflettiamo questa situazione e aspettiamo e speriamo che qualcuno ci dia una soluzione, e chi ci va a guidare sono le istituzioni, sono chi ha il potere di farlo. Per quanto riguarda le industrie, le imprese, io sono assolutamente d'accordo, al di là diciamo di isolare le imprese e di non abitare vicino alle industrie che inquinano, ma soprattutto fare delle leggi che obblighino le imprese a avere delle norme che rispettino l'ambiente, che rispettino la salute dei cittadini, perché si adeguino appunto soprattutto in Italia le imprese alle norme europee, alle normative europee, cosa che non succede quasi mai, e che in qualche modo si cominci a pensare a un paese, diciamo, a un mondo in cui gli imprenditori, diciamo, gli industriali si assumono le proprie responsabilità. Credo che quello sia, diciamo, il problema più grosso, anche il rapporto tra le istituzioni e il mondo dell'industria. Adesso no.
No, io insomma, volevo solo dire che sono orgoglioso di ricevere un premio legato a donne di Giuseppe Fabbri. Tra i tanti premi che abbiamo vinto, 2 in particolare sono quelli più belli e significativi. Questo è il premio Marcello Dorca, no? Sono legate 2 persone che hanno detto di no, cioè 2 persone che hanno detto di no alla mafia, alla camorra, e che hanno scoperchiato il mondo, no? E questo effetto, insomma, legare il proprio nome a chi, insomma, ha combattuto e ha vissuto la propria pelle questo problema. Noi abbiamo fatto questo film non cercando di dare delle risposte, perché purtroppo quel film pone delle domande ma non dà mai delle risposte. Però qualcuno ha detto che probabilmente se non ci fosse stato più di Vulcano, nessuno avrebbe detto che la campagna era ridotta a come ridotta adesso, perché 20 anni non c'è questo problema, e per 20 anni la politica, le istituzioni soprattutto hanno fatto finta di non vedere, no? Ancora oggi noi ci accusano e dicono che abbiamo, come dire, degradato la campagna perché abbiamo mostrato le sue culture, no? Come se poi per me la denuncia è poesia, quindi uno che denuncia è un poeta, non è un massacratore. Insomma, quindi noi l'abbiamo fatto con questo spirito, con lo spirito di raccontare il massacro di un territorio, con la speranza di un cambiamento che non c'è, che nonostante quello che dice la televisione, il problema dei rifiuti a Napoli non è risolto. Come dire, Berlusconi ha tolto i rifiuti dal centro, raccontati alla periferia, questo è come se dico, io butto, prendo l'immondizia dal salotto e la butto alla cucina, questo cioè non è che significa risolvere il problema. soprattutto il problema dei rifiuti tossici e dell'inquinamento delle terre che per anni hanno ingoiato questi veleni, insomma, e con la speranza che chi ha sbagliato, no? Uno spera che chi sbaglia prenda coscienza dei propri errori, ma invece questo non è avvenuto, perché chi gestisce il potere, insomma, continua a rimanere al proprio posto come se nulla fosse. Questo, il problema di questo paese forse è questo, no? È una sorta di assuefazione al male, cioè uno accende la televisione e non capisce dove sta la legalità, dove sta l'illegalità, cioè quello che sta succedendo in campagna in questi giorni è veramente allucinante, cioè persone truffe, illegalità, appalti truccati, sanità, cioè veramente sembra di vivere a davanti alla merda tutto dato, scusate, e non sa veramente da che parte stare. La speranza è che ritornino tante persone come Fava, come Marcello Torre, come Bastardo, Giancarlo Siani, che l'elenco potrebbe continuare, che tengano, come dire, l'allarme, la spia accesa su quello che sta accadendo in questo paese. Poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, di tante associazioni, persone, parroci, eccetera, che nell'anonimato assoluto fanno del bene, cioè continuano a vivere legalmente. Questo poi nessuno le racconta, diciamo la verità. In questo paese è più facile raccontare il male che raccontare il bene, anche questo è vero. Cioè, quando si parla di Napoli, si parla della criminalità, ma forse bisognerebbe anche parlare di tante associazioni che a Scampia, a Secondigliano, eccetera, vivono tutti i giorni, chi fa l'insegnante, chi fa il postino, chi fa il vedere, e anche questo forse andrebbe raccontato. Diciamo, l'Italia è un po' questa, e concludo dicendo che, insomma, vi ringrazio di questo premio e sono veramente orgoglioso. Grazie.
Sì, buonasera a tutti, che mi unisco a Smeralda e Andrea nel ringraziare il premio. Soprattutto per chi come me prova a fare giornalismo, quindi io che vengo da Napoli e lavoro con Libera di Luigi Ciotti, provo a fare giornalismo, ci sono due figure sempre che mi hanno guidato all'inizio della mia attività, da Napoletano Giancarlo Siani, che lavorava al Mattino, Pippo Fava, a leggere i suoi articoli e lavorare con lui Ciotti nella mia donna. Due persone che non sono eroi, sono due persone normali che facevano il loro lavoro e che è difficile in questo paese fare semplicemente il proprio lavoro. Io con più difficoltà del vostro piccolo avevo fare la stessa cosa. Abbiamo voluto fare solo il nostro lavoro, cioè raccontare quello che era sotto gli occhi di tutti. Leggevo delle cose di Fabio che diceva sempre: dovete ribellarvi. Ogni suo articolo, ogni sua denuncia non era altro che un atto d'amore verso la Sicilia. Con più Fiuccato abbiamo fatto la stessa cosa. Noi abbiamo raccontato che avevamo la voglia anche forse di trasmettere, di concretizzare la rabbia, l'indignazione, quello che stava succedendo, soprattutto perché eravamo legati a questa splendida campagna, cercando sempre di tenere ben presente quello che noi raccontavamo, di guardarsi la campagna, come diceva Smeraldo, ma dietro la campagna era quello che succedeva nel nostro paese. E non è un caso che tante cose che poi noi abbiamo descritto, abbiamo raccontato e documentato, si sono poi verificate nel corso del tempo, come di cui l'abbiamo presentato. Abbiamo fatto vedere le condizioni disumane in cui vivevano a 20 km da Napoli dei bambini rom. Da uscire il documentario, dopo neanche 7-8 mesi, è successo a Ponticelli vicino a Napoli, hanno bruciato, è iniziata tutta una questione. Quello che succede nei confronti dei bambini rom. Per Tommaso che è ritornato a gestire tutta la situazione dell'emergenza dei rifiuti in Campania, nel nostro documentario ben presente. Quindi penso che sia soprattutto poi l'importanza di aver presentato, ed io questo con l'occasione perché l'ho fatto in modo sempre, diciamo, privato, lo faccio anche in modo pubblico, di ringraziare io personalmente Andrea ed Esmeralda, che mi hanno dato la possibilità, grazie a loro, di poter raccontare in modo diverso, con una forma artistica diversa, quello che come dei bambini da 10 anni provavamo a denunciare in questo paese, cosa significava far capire alla gente che la criminalità organizzata, la mafia, la camorra, il dragra, non è solamente traffico di droga, non è solamente traffico di armi, non è solamente appalti, ma è tutto ciò che riguarda l'ambiente nelle loro mani. E forse questo è il finanziamento più grande, che ho potuto raccontare con le immagini, con il potere delle immagini, quello che era stato scritto da tanto tempo, che però non riusciva ad incidere. Forse perché mi sono reso conto che, e questo è anche riguardo alla politica, oggi c'è bisogno anche di un linguaggio per parlare ai giovani. E questa è forse una forma di linguaggio che riesce ad arrivare più facilmente ai giovani. Oggi penso che i giovani hanno un fuoco dentro incredibile, non riescono però ad avere degli appoggi, delle possibilità di poter esprimere. Ed ecco quindi, poi ci sono delle situazioni forti, belle, che non si verificavano da tempo, come l'onda studentesca, quindi la protesta, cioè che c'è una parte d'Italia che non ce la fa più. Roberto Bobbio, il padre della Costituzione, diceva sempre che un paese civile si regge su buone leggi e buoni costumi. Io penso che in questo momento in questo paese mancano le buone leggi e mancano soprattutto anche i buoni costumi. E questo noi dobbiamo tenerlo sempre presente, continuando a raccontare la verità, perché raccontare la verità penso non ha mai danneggiato una causa giusta.
Che voi avete detto che si possono aprire discorsi infiniti, però un'idea, perché c'è una frase che dice una delle ragazze, credo, Valentina, che se non appunto il problema tocca gli altri, la gente viene a testa, perché è lo stesso problema che poi noi viviamo qui in Sicilia un attimo quando io vado in giro a parlare di mafia. Fino a quando il problema non ti tocca direttamente, fino a quando tu non ci sei dentro, così come disse all'indomani ha detto della Chiesa anche la figlia Rita, tu non capisci, non è un problema che ti riguarda, perché alla fine tu hai la tua casa, la tua famiglia, il tuo lavoro, queste cose accadono agli altri. Improvvisamente quando ci si trova dentro ne prendi coscienza. E allora bisogna risvegliare la coscienza, è vero, le istituzioni, le regole. Ci vogliamo fidare, non ci vogliamo fidare, perché poi insomma parliamoci chiaro, spesso i politici che si propongono sono sempre gli stessi, bei discorsi, belle cose, poi arrivano al loro posto di potere e tante cose rimangono, si diluiscono nel tempo o sopravvengono altri problemi che apparentemente sono più importanti di quelli. E invece secondo me la cosa più importante che noi abbiamo, la vera ricchezza che noi abbiamo è la salute e quindi la qualità della vita alla quale tutti quanti dovremmo tendere, non solo per noi ma anche per gli altri, se pensiamo di vivere in una società civile, perché potremmo anche pensare di andare a vivere per conto nostro come in un'isola deserta e quindi tutto quello che accade, ripeto, fuori di noi non ci interessa e non ne dobbiamo essere tirati dentro. E allora un'idea potrebbe essere quella di dire quello che voi avete fatto, la vostra denuncia precisa, eccetera, dovreste portarla in giro. Perché molti ragazzi non ne hanno idea di quello che accade, perché poi alla fine voi avete parlato della Campania, ma non credo che ci sia una situazione diversa a Trieste, nel Veneto, o nel Piemonte, cioè ovunque ci sono industrie sicuramente che non sono state messe in regola, c'è inquinamento, dove c'è inquinamento ambientale ci sono malattie, e allora diventa tutto. Allora portare in giro un documentario come il vostro, chiedendo aiuto, e quindi perché questo venga portato nelle università, nelle scuole, perché i ragazzi ne prendano coscienza, e forse dico prima ancora di portarlo ai ragazzi, bisognerebbe farlo provvedere ai professori, perché almeno nella mostra, in tutti questi anni in cui noi e Resi siamo andati in giro nelle scuole, molte volte abbiamo trovato i ragazzi impreparati, ma perché erano impreparati i professori. Allora se tutto parte da lì, da un livello un pochino più alto, questo può essere un'idea, perché si prende coscienza, in qualche modo insomma dobbiamo farne prendere coscienza. E allora se la televisione, oggi attraverso la televisione che è la comunicazione più diretta che noi abbiamo con la gente, mandare in onda un documentario di questo genere alle 9 di sera in prima serata, in un canale giusto, forse i giovani invece di vederci amici, che io userei tra parentesi, potrebbero prendere maggiore coscienza o andare nelle scuole.
Io vorrei dire che questo documentario gira tantissimo nelle scuole, ha girato tantissimi paesi europei, è andato a Londra, è andato in America, è andato in Francia, è uscito in Francia in cinema.
Io dico in generale, anche qui
noi in Sicilia abbiamo fatto qualche proiezione, non tantissime in realtà, a Corleone, dove c'erano pochissime persone, e tante scuole, tanti professori ci chiedono il documentario, lo mostrano gli studenti. E la cosa diciamo abbastanza impressionante così è che la previsione. Ma noi l'abbiamo mandata tutti, abbiamo invitato tutti, da Bassolino l'abbiamo mandato a Napolitano, abbiamo cercato di fare questo lavoro. No, la cosa impressionante è che la televisione in effetti non lo vuole, cioè nel senso che dichiaratamente dice non ci interessa perché il problema è superato. Queste sono le parole diciamo della RAI, che dovrebbe essere appunto il contenitore, cioè tutte queste, non solo per i contenuti, ma tantissimi documentari, è una forma, un linguaggio efficace di denuncia, di riflessione, è un modo di comunicare assolutamente importantissimo in questo momento, forse anche più della parola, e purtroppo la televisione non accetta i documentari, quindi non si assume questa responsabilità. Quindi...
Scusate, stasera senza volere forse c'è stato anche un giornalista, sono sicuro che è causale o causale, non lo so. Sai perché? Perché ci chiamerà con loro nel nostro territorio. Faccio una piccola premessa, ha creato una piccola televisione, è una piccola televisione che trasmette questi documentari, anzi lo si realizza. Trasmette su 25 comuni che io nel tempo ho definito un po' il triangolo del Bermuda, no? Della serie Corleone, Partenico, San Cipriano, San Cipriano, Borgetto, e dove si in un anno e mezzo ci sono sette volte rimaste, sono riquadranti, il decreto primo provenzano della sommersione non è arrivato, si spara. Abbiamo anche una grande azienda, la più grande distilleria d'Europa, ecco, entriamo in argomento dell'ambiente, si chiama la signora Bertolini. La più grande distilleria d'Europa presente nel territorio di Partenico, e che non rispetta l'ambiente, perché il problema essenziale è le industrie, sì, Augusta, Napoli, ma devono rispettare l'ambiente. Ci sono dei decreti, ci sono dei filtri per le emissioni in atmosfera. Se i bambini cadono malati, se ci sono tante leucemie, significa che stanno inquinando, non stanno rispettando quelle che sono le leggi. Queste poi sono le denunce che dovete fare, che abbiamo fatto. Noi siamo riusciti a fare quello che dicevano, a coinvolgere i cittadini, a svegliare le coscienze. Abbiamo portato 10.000 persone davanti alla distilleria Bertolini, con una calcolata. Ma facciamo una piccola premessa. Potentato economico, generalmente da noi significa uguale a mafia. La signora Bertolino è figlia di Giuseppe Bertolino, implicato e processato durante il maxi processo, il primo. Pensate che era semplicemente l'autista di Al Capone. Ci portava la macchina. Muore durante il maxi processo, quindi non ha nemmeno il tempo di avere la sentenza. No, perché era un maxi processo di Capone. Il primo maxi processo a Lazio, lui indicato 60, 70 euro. Lui indicato come il capomafia di partenza. Parte questa azienda con una piccola, l'hanno definita nel tempo quarara, cioè distillazione, una quarara. Con la figlia Antonino Albertolino diventa il più grande depuratore d'Europa. Scusate, il più grande distillatore d'Europa, perché tra le altre cose lo costruiscono per Spagna, il più grande. Lei non è che voleva, è all'interno del centro abitato. Non ha fatto altro che nel tempo, ne parlerà poi un po' meglio chi è che ha curato i relazionali per farla chiudere, perché poi mangiamo in un discorso molto più complesso. Io vi dico solo, tra parentesi, ho ricevuto 200 querele dalla signora. Molto probabilmente usciranno i mafiosi in galera già su io. Cioè, va a finire così, prenderò un ergastolo, perché già due condanni ce ne ho, uno di un anno e mezzo e uno di un anno e tre mesi. Devo ringraziare Mastella perché sono dentro l'indulto, no? Ma appena finisce l'indulto, che già uno sono masticato, deve incominciare a contare galera. Cosa abbiamo fatto? Ecco il consiglio. Abbiamo filmato i suoi scarichi, abbiamo filmato le loro missioni, il vostro documentario. Cosa abbiamo fatto di più? Abbiamo denunciato nel tempo quelli che sono gli inquinamenti, nel senso che abbiamo chiamato l'ARPA, l'ARTA, l'ARPE, tutto quello che volete, con i carabinieri, e abbiamo fatto toccare con mano che questi scarichi erano fuori da vento. Chiaro? Dopodiché abbiamo organizzato una raccolta di firme, 10.000 firme, una calcolata, 10.000 persone portate davanti la potente signora Antonina Bertolino, ed è dovuta intervenire la magistratura, perché tutto è stato consegnato alla magistratura. Un servizio al giorno di Tareato, 5 denari al giorno della Bertolino. Pensate che ha fatto di più. Ha chiesto, appena iniziata questa battaglia, perché tra le altre cose abbiamo costretto la provincia regionale di Palermo a portare lì le centraline per monitorare l'inquinamento. È stato monitorato che il PM10 là era a prescindere, malattia di chietè, mentre lì hanno i numeri, appartenendo a nessuno si è permesso di fare il registro dei tumori per paura di sapere quante persone morivano per tumore o per leucemia. Non esiste, perché la signora Bertolino, anzi, c'era l'altro che diceva l'aria di Partenico, ci sono meno volte delle altre parti, ma non solo l'aria di Partenico, il petto non si poteva stare, si può imbottigliare, la possiamo vendere come H2O, una cosa del genere. In sostanza le nostre battaglie hanno costretto la magistratura ad intervenire. La signora Antonina Bertolino è stata chiusa ad oggi per 3 anni. La distilleria Bertolino, in seguito ai documentari, alle denunce, è stata chiusa dalla magistratura. Danno economico, e lì si fa il danno alla mafia. Non esce di coppare, fai male per questa mafia. Sono pezzi di merda, quello loro lo sanno, sono pezzi di merda, c'è bisogno che ci dice nulla. Ma appena si tira le mani in tasca, diventi obiettivo. 800 milioni di euro l'anno, questo è il danno provocato dall'emittente del reato e dai cittadini di Partenico alla signora Bertolino. La politica, per dentro le buone leggi, la politica, non c'è fiducia. Dopo 3 anni che la signora Bertolino è chiusa, il 22 dicembre scorso, il governo Berlusconi, grazie ai buoni uffici, attenzione, la distilleria Bertolino è stata chiusa perché ha violato una legge. La legge si chiama il decreto Ronchi, legge recepita dalla Comunità Europea, che quindi diventa legge per tutti gli stati aderenti. Il 22 dicembre, scusate che ora diventa fiatone, grazie al senatore Antonino D'Alì, De Già, che è un quesito consolano, perché qua c'è l'altra cosa, più sono inquisiti più faceva un senatore, no? Uffaro, D'Alì, Dell'Utri, sono promosse. Presenta un decreto legge per cui le minacce esauste, che sono considerate rifiuti, sottoprodotti della lavorazione, non possono essere bruciati. Noi abbiamo fatto le notti sotto i camini a filmare quello che usciva, a monitorare i fiumi, a fare vedere un rosso vino che usciva dai suoi scavi, dormire insieme con i topi accanto al canale. Il 22 dicembre presentano questo decreto legge. Il bello, sapete quanto? Il bello è che gli uffici della Camera, queste, come si chiamano quelle prima di diventare, di passare alla Camera, le commissioni della Camera, gli dice: attenzione, questo decreto non può passare perché viola eventualmente il decreto Ronchi. Lo portano in aula e viene votato. Cosa ancora più grave, che una senatrice del PD fa pure i complimenti al governo. Cosa ancora più grave, che il PD si astiene. Cosa ancora più grave, che diventa legge. Cosa ancora più grave, che una legge diventa legge dopo che viene pubblicata in gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni. Siccome la signora Bertolino ha chiesto la riapertura della fabbrica, ed è ora, il 1 di gennaio, il governo gli fa pure il regalo che la legge diventa, cioè il 31 la pubblica in gazzetta e diventa esecutiva il giorno dopo. A potenza di picciole. Oggi parte Nico, siamo punto e a capo, perché la distilleria Bertolino riaprirà tutta e non la possiamo più fermare perché è legge. C'è problemi nella comunicazione, cioè nell'informazione, ma quale problema? Il 22, lo stesso 22 è passato inosservato, è passata anche un'altra norma gravissima per la Sicilia, che è quella che i comuni possono affidare fino a 500.000 euro gli appalti agli amici, senza bisogno di gare o senza bisogno del certificato antimafia. Ci dice un regalo mafioso 22 dicembre, lo ricordo prima, Natale. Questa è una delle tante. Non andiamo all'8 agosto perché diventerebbe dubbio. Questo era il mio consiglio. La magistratura ha fatto il suo dovere. Poi abbiamo le commissioni tra la mafia e la politica. E lì non possiamo farci niente, ci possiamo solo sparare. Bisogna solo sperare per andare avanti, perché che fa? Noi andiamo avanti, continuiamo a denunciare, continuiamo a creare conosciuto come una trasmissione. Io mi incavolo, lo dico di controinformazione. Scusa, ma che significa controinformazione? Scusa, la domanda sono spontanea, cos'è l'informazione? Se noi facciamo controinformazione, noi informiamo la gente di tutto quello che succede nel territorio. Informiamo, forse la controinformazione la fanno gli altri, nel senso che non informano, non hanno informato di quello che succede, controinformazione. E allora oggi c'è un problema che si chiama rischio di democrazia. Se si fanno le leggi ad personam, scusate, c'è il loro affanno. Berlusconi può ammazzare la somigliere, non è processato. È napoletano, può ammazzare pure, no? Schifane, Barone, Schifane. può mangiare come lui. Scusate, visto che io ho 277 querele per avere difeso la salute dei miei concittadini, non posso fare un po' maniaci. Non mi pareggio quello giusto, no? E allora abbiamo problemi. E il problema si chiama per le collusioni che ci sono tra la mafia e la politica che tengono in vita la mafia. Le grosse operazioni, attenzione, non è che noi facciamo distinzione tra destra, centro, sinistra. Diciamo che non è che quello precedente ha fatto di meglio. Diciamo che per noi la gramigna è Castabanna, da banda e va pestata tutta. E la pestiamo tutta. E abbiamo dei problemi. Dei problemi che sono informazioni, informazioni che non passano, passano solo e semplicemente quelle che vogliono fare passare. Abbiamo dei problemi che rimaniamo isolati. Questa povera gente va, anzi va delegittimata se possibilmente, isolata e poi sparata. Perché poi non è che bastano solo, non so, viene considerato eroe uno che ci ha bruciato una macchina, si fanno un tentativo di sforzamento, una picchiata a pugno nella faccia. 40 gomme tagliate, poco per il terminatore, ci hanno sparato nei mesi delle macchine, insomma noi le prendiamo come medaglie, no? Per noi sono, ma noi non facciamo altro che quello che dovrebbero fare tutti i cittadini onesti. Continuiamo a ripeterlo ogni giorno. Non facciamo altro che quello che dovremmo fare tutti, dove c'è malaffare, denunciarlo e cercare di cambiare questa nostra bella isola che oggi io non salvo votare, ne andiamo a noto, ne taleamo, ne perdiamo a dire ma porca miseria puttana, è possibile che appena arriviamo a Lampedusa ne dicono siciliano mafioso che c'è l'equazione sole, mare, terra, bello, cose meravigliose avete da questa parte, dalla nostra parte un po' c'è solo campagna gelo. E questo è quello che ci induce, ci dà la forza, la spinta di andare avanti, perché non è possibile che 5.000 mafiosi contro 5 milioni di siciliani possano infangare una terra, una mille se non l'avessimo acquistata su dei veri quando è vero. E invece ancora ci prendiamo il caffè, abbiamo paura, si sa bene.
A parte che questo discorso viene da piangere, non perché uno non lo sa, ma perché è dolorosissimo quello che dici. E io penso che, come è stato per il problema dei rifiuti in campagna, fino a che non si ragiona in termini nazionali, ma si continua a ragionare in termini regionali. Cioè pensare che la Sicilia, allora c'è una legge apposta per la Sicilia dove si possono fare dare appalti senza gare, e è una legislazione siciliana.
No, nazionale.
Informazione non era mai, diciamo, era limitata ai giornali locali, quindi dovevi comprare il mattino di Napoli per capire che cosa stava succedendo a Napoli, ma quando è un problema invece nazionale, perché non esiste un governo centrale che dovrebbe regolamentare una situazione di questo tipo, di stato che è fatto così come il problema della Sicilia, così come quello che succede in Calabria, quello che succede in Puglia, quello che succede nel Nord Italia. Il problema è che la coscienza dei cittadini, di tutti i cittadini, vuol dire di tutti gli italiani, non si risveglia in quel senso, cioè di proteggere un modo di vivere civile. No, io una cosa che pensavo insieme a loro era quello di dire questa cosa di denunciare filmando, no? Che è una cosa importantissima, che forse utilizzare, cercare di utilizzare a parte la tua televisione, che mandiamola su Sky, insomma, mandiamola, non lo so, facciamo un colpo di stato a Rai, però dico forse utilizzare i mezzi tipo internet, Facebook, mandare. Cercare di raccogliere il più possibile materiale che riguarda tutte le regioni, tutte le città d'Italia, cercare in qualche modo di divulgarlo, perché una cosa è vera, secondo me, quando si comincia a parlarne è quando si comincia anche ad esportare questa immagine dell'Italia, anche negativa, ma lo è tutto sommato, qualcosa forse, diciamo, almeno quelli che stanno al governo quasi se ne vergognano, cominciano a vergognarsi. Il fatto che per esempio questo documentario, questo documentario quando è uscito in Francia, quando è uscito in Francia perché è stato, come dire, la gente hanno scritto tantissimi articoli, hanno cominciato a
sperimentare.
Sì, però noi dobbiamo ragionare in termini civili.
Auspica che si vergogni. Aspettiamo che ci invada l'Austria e poi ne parliamo.
Questi 5.000 mafiosi che esistono in territorio di 5.000 milioni di abitanti, io sono molto negativa, devo dire che metà forse di questa 5 milioni di abitanti non sono loro, ci convivono perché gli conviene, perché si possono permettere di scendere in piazza, di fare i loro affari e ci stanno bene. Lo abbiamo detto l'anno scorso a proposito del fatto che mai a Catania non c'era un movimento contro coloro che pagano il vizio. Perché da noi non si è svolto, cioè un movimento, una soluzione più piccola di un vizio, eccetera. Da noi si sta colpando, perché non c'è questa coscienza che tutti dovrebbero da vent'anni, da quando pagano il vizio, scendere in piazza? Perché ci stanno bene, perché hanno anche loro torna comodo, dicendo io pago il pizzo, una tassa in più, però nessuno mi brucia il negozio, nessuno mi fa fastidisce, mi devo andare in giro, e vabbè, pago questo. Allora se questo che non è, tu dici giustamente corruzione, io dico capacità di convivere con questo, mi suscita curiosità una cosa, in questi 3 anni una parte di quella popolazione capito che lavorava sicuramente in queste industrie
si capisce, no?
Che cosa ha fatto? No, perché
Fino, però volevo Fino, ti volevo dire solo una cosa, io penso che è giusto anche dire come diciamo cambiare anche l'ordine. Ormai da anni, tu lo puoi insegnare perché su questo, non parliamo più di mafia, non parliamo più di camorra, parliamo di mafie, proprio perché non è più una questione siciliana, non è una questione napoletana. Quindi già il fatto di, io addirittura dico, è mai possibile che saranno 100.000 mafiosi in generale possono tenere in ostaggio 50 milioni di persone? Cioè, un problema è parlare del paese Italia. Perché ormai le mafie fanno affari in Sicilia, ma investono a Milano, investono in Emilia Romagna,
sono diventate la lavanderia.
Quindi, allora, se non si riesce ad avere un fenomeno globale, c'è il rischio che qualcosa ci può sfuggire. Allora io ti dico pure nel piccolo, ritornando a più sul campo, girava, non girava, allora vi faccio una battuta. Nel piccolo Pietrofulcanti è stata una specie di teleato itinerante che ha girato tutta l'Italia, dove noi siamo riusciti ad andare agli incontri al 10% di dove è andato, che giustamente dopo un tema del genere è diventato un'onda, dove noi non siamo riusciti più a controllare, cioè attraverso internet, cosa, hanno masterizzato, hanno andato alle università, nelle scuole. Aspetta un attimo, e non è vero, nel senso che, allora anche io ti posso dire, il valore è nel piccolo, che ha significato più sul campo, oltre ad andare nelle scuole e arrivare a tantissime persone, ma proprio nel discorso dell'Italia, dove il problema dei rifiuti, della campagna, non era un problema solo della campagna, ma dietro c'era quello che succedeva in Italia. Quando questo documentario siamo andati a proiettarlo davanti a tantissime persone a Milano, a Torino, a Verona, in Emilia Romagna, dove per sempre le persone, quasi con indifferenza, pensavano che l'immagine televisiva che succedevano durante gli incendi dei rifiuti a Napoli era un problema solito dei napoletani. Dice, ma sono i soliti. Ma quando attraverso il documentario, il nostro piccolo, hanno sentito le intercettazioni telefoniche di quegli imprenditori che portavano i rifiuti, erano imprenditori del nord, su 100 persone, 10, 20, 30, alla fine della proiezione, si vergognavano. Dice, non avevamo capito nulla. Pensavo che era un problema, adesso anche noi abbiamo la responsabilità nel denunciare, è una piccola goccia in un oceano, però è importantissimo per noi. E lo stesso ti dico con Beautiful Country, non facendo il discorso locale, ma oggi ai cittadini napoletani.
se tu gli devi realizzare una discarica o devi mettere un impianto, quel discorso che fai tu, adesso i cittadini sono capaci di farlo loro, hanno studiato, hanno sulla propria pelle 14 anni di inefficienza, hanno studiato tramite internet come funziona un impianto, non aspettano l'ARPAC perché possono aspettare anni, sono loro che dicono alla magistratura, agli organi competenti, quali sono i difetti di fabbricazione, come una discarica viene messa. Allora questo è già un piccolo obiettivo che mi viene raggiunto.
C'è qualcuno che vuole scommettere se chiede i genitori in Sicilia se faranno, no? Se faranno.
Ma nessuno qua sta dicendo, ma ancora nessuno sta dicendo, cioè tra la Campania e la Sicilia avremo 10 genitori, 5 saremo in Campania, molto probabilmente 5 saranno in Sicilia. Fino adesso non se ne è fatto neanche uno negli ultimi anni, se ne fanno 5 a Napoli e 5, ma perché se ne faranno 10? Non perché 5 servono alla Campania, se ne faranno 5 in Campania perché dovranno essere pronti a gestire le emergenze che tra poco succederà nel Lazio, che tra poco succederà nella Calabria, allora forse i 5 siciliani serviranno per la Puglia. Ma non è un discorso che uno si arrende, perché anche noi nel nostro piccolo andando in giro abbiamo denunciato, la differenza è che a noi qua non ci guarda nessuno, non facendo la regola, non ci guarda.
E allora,
però ciò non significa che allora il problema è tenere, come dire, pensare globalmente e agire localmente, cioè, avere la situazione locale, perché dire sempre che stiamo davanti a una situazione che riguarda tutto il paese, perché se uno guarda il proprio orticello ci dice qualcosa sfugge.
Io ho due risposte che sono queste. Una è di informazione. C'è qualcuno che ha capito che Marco Giusti è andato a Napoli, ha messo la monnezza sotto il tappeto e Napoli monnezza non c'era più. Questo è il messaggio che è passato alle nazionale, almeno quello che vedevo io nelle televisioni, iniziando dai canali della RAI fino ai canali della IES. A monnezza Napoli, il problema è il
risultato. Ma sai qual è il problema che mi diceva? Che passo lì 10 anni, non ha fatto manco quello.
Un padrone è passato in modo il
perché.
No,
perché?
Ma metteci un velo piacere, dai.
La gente
e l'altro problema era quello degli operai della Bertolino, guarda, un'industria di questo genere aveva solo 15 operai perché era tutta automatizzata, i 15 operai attraversavano nel tempo li ha licenziati e qualcuno è stato assorbito dal comune e qualche altro è ancora in, non era una grossa, cioè una grossa è arrivato Claudio e quindi noi salutiamo Claudio.
Lascio in eredità i missili di Comiso e nel
contesto di quel partito, ma intendeva chiarire che è come se io dicessi a mio figlio di lasciare l'eredità in vista di un console se io non sarò stato capace di ribellarmi e di dire qualcosa contro i pessimi che allora stavano al console. Un momento attuale forse non ce ne sono, ma gli americani ci sono sempre. Comunque il messaggio di Philip mi sembra che per una misura in cui non mi sto zitto, è chiaro che lasci l'eredità ai miei figli un mio silenzio complice. Io ho detto a un figlio qualcosa del genere, lascia che l'eredità è il mio linfoma. Non so se questo linfoma è stato causato da non Hopkins, come quello della ragazza di Augusta, mi è stato causato dai lumi dell'Alberto Nino, dalle polveri sortivi, dalle fedenzie di queste minacce esauste che questa signora ammassava nell'altra all'aperto, che marcivano, che diventavano fermate, eccetera, poi le distillava, veniva a diventare distillate. Quindi attenzione, quando vedete Stock 84, perché Romagna, eccetera, questo distillato proviene tutto dall'Alberto Nino, per un confessi. E quindi, ripeto, non so se la mia causa sarà stata questa, in ogni caso il problema c'è. E siamo riusciti a fermarlo per qualche tempo. Fermando cosa? Fermando che non c'erano più ammassate minacce e quindi non c'era più quella funzionale fonda, però ha continuato a lavorare, a distribuire vino, portando per esempio il vino siciliano e distribuito là, distribuito a prezzi, cioè a 25 centesimi al litro, cioè a farmi vivere. Quando questo vino se fosse commerciato diversamente potrebbe avere ben altre fortune. Quindi noi in tutto questo ovviamente abbiamo cercato di buttarci l'anima. Tipo il primo articolo, non ho aspettato appunto di sapere che avevo l'infoma, il primo articolo che mi non venne a proporre di fare, dice guarda le immagini, e c'era un cane nel canale in cui scaricava l'Alberto Nino e in cui si vedeva che questa qua era una colonna scura, un cane morto. Allora, questo cane mi è venuto di chiamare Bob Davis come mitico commissario, ci ho fatto un articolo che questo povero cane era andato a bere dall'acqua là e era morto. Insomma, dopo un po' di tempo Alberto Nino fa una sua denuncia per questo articolo. Una delle condanne che ha avuto Pino, ne ha avuto due sino ad adesso, è determinata dal fatto, proprio da questo articolo, di cui mi sento responsabile, se vuoi che io possa riassumere alla verità di questa cosa, determinato da questo articolo, perché diciamo così si presume che la morte del cane sia stata l'opera dell'arte inquinata, però è compito tuo che fai giornalista dare l'onere della prova. Se non dai l'onere della prova fai solo una congettura, e quindi se fai una congettura sei colpevole perché non riesci a provare quello che dici. Quindi in quel momento bisognava prendere il cane, fargli l'autopsia, chiamare qualche tecnico, eccetera, perché solo così con il buono della prova si poteva avere. Ma ancora passato qualche giorno, fino a, si trovava a Cinesi, sì, stavamo commemorando l'anniversario del Peppino Impastato, e mi dice: dimmi qualcosa fra Peppino Impastato sull'Alberto Nino. E allora gli dico subito: a signora di Venazze ci piaceva rompere i tazzi. Un giorno arrivato per trovarsi e ci disse la signora di Venazze: nate tazzi. Siete pazzi, ci disse la signora di Venazze, chi rompe i tazzi? Non le rompe i pazzi, ma è evidente che non ci rompe i tazzi. Se non che l'avvocato che fa per Torino, il nostro bravo Galasso, nel trascrivere questa forza, questa cosa non stava capendo male, e alla fine invece di scrivere ai delitti di competitività si scrissero una parolaccia. Ovviamente noi subito in questa cosa abbiamo detto la signora De Venazzi, cancia i tazzi. Questo è per dire come questa signora, presa in giro in questo modo, ha deciso che tutti i soldi che già se ne giocherà tutti non andare in galera. Quindi i livelli sono questi. Lei stessa ha detto in televisione, io uso la televisione come fosse una volta si usava la lupara, adesso c'è la televisione, c'è la denuncia, la magistratura. Perché il discorso della magistratura l'ha detto prima nel posto, come tu dicevi, ha
paura, ma bisogna anche vedere fino a che punto. Diverse volte la magistratura, ecco, proprio nel caso per esempio del commissario Rex, avrebbe potuto dire è normale il diritto di cronaca, e invece non manca, così come diverse volte è successo che dell'acqua proprio sporchissima e consulente alle analisi fatte dalla barba risulta un minerale purissima, così come è successo un sacco di volte che il numero dei malati di cancro di Partenico, che sono oltre 400 sul paese di 30.000 abitanti, nelle dichiarazioni della USDUL diventano molto meno di quanto non ce ne siano in un altro paese. E la signora Bertolino presenta al magistrato questo tipo di certificazione. Allora, se è arrivato al Parlamento a farsi dare una legge speciale, vi potete immaginare che tipo di ruote, che non è solo di due, e che tipo di ciclo, che di potenza economica sotto ci sia. Ma non dimenticate, tra l'altro, che il cognato della signora Bertolino si chiama Angelo Sino, uno dei più grandi delitti di mafia, ministro dei lavori pubblici, il dottor Medina, e che si dice le cattive lingue sempre abbia barattato questo pentimento proprio di avere un occhio di riguardo per la cognata, ma queste sono linguaggi che non è il caso neanche di mettere in conto. Quindi il problema, diciamo così, che dai tempi perché in passato comunque abbiamo condotto una serie di lotte assieme contro la speculazione mafiosa del territorio, e quindi il problema ambientale c'era anche nel lontano 78, ad adesso non è che sia cambiato niente, è andato avanti tutto, non perché ce ne sono 5.000 o 500.000 collusi, e perché Bertino diceva ci sono gli amici, gli amici degli amici, gli amici degli amici degli amici, gli amici degli amici degli amici, eccetera, in una sorta di catena in cui tutto diventa funzionale all'amicizia che deve servire a qualcosa, e in cui i valori vengono assolutamente messi da parte, completate le cose, eccetera, tutto questo, e quindi e questo circuito funziona così, e funziona nella misura in cui le cose si conoscono o non si conoscono, o si conoscono in modo deformato. E quindi il discorso della controinformazione, hai ragione tu, bisognerebbe chiamarla l'informazione, ma chiamiamola controinformazione perché l'informazione è quella che passa inizialmente. Ed è un'informazione oggi da paese assolutamente altrove, sudamericano o africano. Se, come dicono i cronisti senza frontiere, l'Italia è al 52° posto per la libertà di informazione nel mondo, siamo proprio messi male dopo la Nigeria. Cioè, i paesi dittatoriali vengono molto prima di noi, e il controllo totale dei mass media, sapete, diceva, e sapete benissimo come funziona. All'interno di tutto questo c'è anche il controllo della pubblicità, che viene ridottata tra Mediaset e Rai con l'85%, e per il resto viene ridottata dagli altri giornali, che sopravvivono con questi soldi decisi a pioggia dal governo. Cioè ci sono giornali come Libero che vendono 25.000 copie, ma ne stampano 300.000. E funziona che vedo questo circuito perverso, per come è notata dell'informazione, oggi qual è il pestaglio? Dobbiamo distruggere di dietro, vabbè, qualsiasi cosa, o qualsiasi impostazione della notizia in un certo modo, è logica del normale. Qual è il bersaglio? Liberarsi del trucco perché il centro-destra si deve pigliare l'abuso, facciamo. E anche, quindi il discorso con la magistratura anche qua ha qualche cosa a cui dobbiamo stare attenti, e a questo punto veramente non si chiede, ma a questo punto non c'è proprio nulla in cui credere, non lo so, io mi fermo là, ma dite non lo voglio.
Ma io inserisco solo per ricordare un dettaglio non casuale del primo numero dei siciliani. Accanto al lungo articolo di Giuseppe questo Epifani che raccontava ai cavalieri l'apocalisse mafioso, che per la prima volta nel dicembre del 82 violava il tabù del silenzio, l'obbedienza dovuta nei confronti di questa casta, questa mitologia imprenditoriale, raccontata per 30 cartelle quali fossero le ragioni non di sospetto ma di certezza, di cointeressenza, di pervasività reciproca tra la mafia e questi imprenditori. Qualche pagina più avanti c'era un articolo che si intitolava Il sole nero dei siciliani, che era un articolo che avevo firmato io e Emilio Gambino. Il sole nero dei siciliani era quello di Priolo. E nel dicembre 82, quando i siciliani cominciò questa sua complicata avventura, accanto alla denuncia del sistema di potere mafioso, inteso come sistema di potere politico, imprenditoriale, criminale, il tema di un ambiente svenduto alle ragioni e ai privilegi di questo sistema di potere, di una Sicilia ridotta ad una grande cloaca nella quale far confluire tutti le linee produttive più inquinanti delle grandi imprese italiane, era un fatto, ed è un fatto che si legava perfettamente con le analisi che su quel giornale facevamo sul sistema di potere mafioso. Il sole nero dei siciliani, quello di Priolo, raccontava le mortalità per tumore che a Priolo hanno una media tripla rispetto alla media italiana, causata dal fatto che Montenso e altre grandi imprese avevano smontato gli impianti obsoleti e inquinanti da Porto Marghera e altre città e li avevano rimontati a Priolo, dove in nome del ricatto salute contro lavoro c'era chi aveva deciso di accettare di lavorare in condizioni innominabili e indicibili, perché era l'unica risorsa di lavoro, era l'unico modo per tirarsi fuori dalle miniere. Andammo a intervistare, a raccontare la storia di alcuni vecchi minatori che erano contenti di cremare prima, contenti di vivere 10 anni di meno, perché dicevano che almeno quei 10 anni per tutti entravano in un conto complessivo in cui c'era la possibilità di sopravvivere all'aria aperta, non di crepare per le fughe di grisuo, per la fuligine polmoni in fondo ad una miniera o dentro le cave di San Gero. Questo accadeva in Sicilia nell'anno di grazia 1982, questo raccontava in Sicilia. Qui stiamo raccontando come questo tema, la mercificazione dell'ambiente, l'ambiente che è diventato ostaggio, preda, ragione di parato, di scambio, di protervia e di egemonia anche mafiosa, da Caserta a Partinico, al resto della Sicilia, è uno dei tratti costanti di questa storia. Allora, forse questa è una prima riflessione che va fatta. Quando noi ci ritroviamo ogni anno qui per raccontare alcune linee di queste storie che senza spezzarsi arrivano fino ad oggi, una di queste linee è il modo in cui l'ambiente sia stato la grande preda, il grande ostaggio, il grande business sul quale si è scaramentata non solo la criminalità organizzata, non solo le mafie, ma anche l'assenza di un minimo senso etico civile di una politica che considerava questi temi come temi marginali. Portavano pochi voti, poco consenso, allora si poteva continuare a crepare a Priolo, si può continuare a crepare a Partinico e Caserta può essere regalata alla lotta tra le coste di una canale. L'altra cosa che ci racconta questa nostra discussione è che Beautiful Country, un documentario, diciamo, una produzione non particolarmente costosa, che racconta una delle ulcere aperte più dolorose e più ripete nella storia di questo paese, la tua televisione a Partinico, il Pino Impastato, Radio Out, il Centro Passi, Giuseppe Fava e Siciliani. Qui non stiamo raccontando una storia, stiamo raccontando la storia di questo paese nel corso di questi anni, mettendo insieme molte esperienze che si rassomigliano tra loro, si rassomigliano, se vogliamo, nella povertà dei mezzi, ma nell'ostinazione con cui questa povertà è diventata la goccia che scava il vaso, la goccia che scava la goccia. Radio Out, la vostra esperienza è esemplare, la radio fatta di pochi spiccioli e di poche rotelle, che con la capacità di ironia, con la freschezza, la durezza della denuncia è stata capace di determinare le cose, che ha determinato il movimento antimafia che è partito da Cinisi sull'esperienza di Salvi per Gino Impastaggio. La tua esperienza a parte di qua ci dice che una televisione che ha pochi soldi, che ha una frequenza che permette di trasmettere non in tutto il Mediterraneo, immagino poco più che a parte di 25 comuni, che è pochissimo, no? Se immaginiamo che cosa è in mano Berlusconi, cosa è in mano Mario Ciancia. Però quei 25 comuni sono la goccia che scava la pietra, che giorno dopo giorno lascia un segno, lascia una traccia, che alla fine determina l'impazzimento isterico della signora Bertolino, determina problemi. Sapendo che solo informazione, non controinformazione come pare di capire del tutto, controinformazione è quella che in Sicilia hanno fatto Ciancio e Albizzone, per capirci. Controinformazione è quella di chi sottrae, di chi nega, di chi tace, di chi toglie notizia, verità, capacità di racconto, di analisi, di domanda, di chi mi toglie il diritto ad avere le risposte. Controinformazione è quello che è stato raccontato sulla provincia di Caserta, sulla campagna, e che difficilmente non avremmo potuto trovare in questi anni nell'informazione più patinata, più ortodossa, non necessariamente di regime, ma quell'informazione che non ha voglia di sporcarsi ogni giorno le mani con i miasmi e le miserie di cosa voglia dire raccontare la spazzatura napoletana o raccontare la distilleria Bertolino a Partinico. Allora noi dobbiamo essere grati a questa informazione, ma dobbiamo proteggerla, perché lo scontro io. Non c'è Berlusconi in questo, non c'è solo Berlusconi. Berlusconi è l'esempio, è il modello, è il format. Ma è un format che tanto è sotto gli occhi di tutti e quindi anche sotto la capacità di giudizio, di critica. Ma ci sono dei format minori che hanno preso esempio da Berlusconi e che non spesso si sottraggono ad ogni giudizio, ad ogni confronto, e che sono i padroni della verità o della negazione della verità. Le cose che avete sentito raccontare qui, le cose che raccontavano i siciliani, le cose a lungo raccontate da Peppino Impastato, sono cose che gli altri giornali siciliani hanno scelto di non raccontare. Perché raccontare quelle cose voleva dire raccontare una Sicilia nella quale esistono problemi e soluzioni ai problemi. Esiste una responsabilità politica, penale, ma anche una responsabilità civile che appartiene alla società, alle donne e agli uomini che possono ribellarsi alle cose che accadono, riprendersi alcuni diritti. Ecco. Contro questo format della disinformazione e l'informazione negata, che in questa provincia, in questa parte della Sicilia, si chiama anzitutto Mario Ciancio. Io credo che il racconto di questa esperienza non è soltanto un racconto da fare una volta ogni tanto, è uno dei grandi privilegi, delle grandi risorse che questo paese possiede e che deve continuare a custodire e a proteggere, non soltanto quando ricordiamo Giuseppe Fava con uno degli altri 8 giornalisti ammazzati. Proteggere una volta l'anno queste forme di autentica, determinata e ostinata informazione e lasciare che negli altri giorni dell'anno siano sottoposte e testate dai rapporti di forza sarebbe una scelta di sciatteria e di viltà. Io credo che queste siano storie che vanno restituite alla gente, perché la gente vuole sapere che cosa sta accadendo dietro, oltre, al di sotto delle patinatissime cronache ufficiali. Come immagino sia accaduto a Partinico dopo il lavoro che tu hai fatto. Certo, c'è stata la tua sola esposizione, le minacce, l'evidenza di una storia che diventava anche scontro, non più confronto, che diventava aggressione fisica, che diventava aggressione culturale. A questo punto però è una storia che cammina non soltanto sulle due gambe per fortuna, ma sul modo in cui una parte della Sicilia si è impossessata. La vicenda dell'Albertolino e la sopravvivenza della tua televisione, la tua, la capacità per te di poter continuare a fare il giornalista senza musevole e senza reti ristrette, credo che non è più soltanto un problema tuo e dei tuoi avvocati rispetto agli avvocati della Albertolino. Diventa una grande occasione di civiltà per questo paese e per la tua città. E questo la dice lui. Insomma, mi sembra che siano tutte delle esperienze che vanno non soltanto ricordate, ma considerate come forse la ragione di forza che noi abbiamo quando raccontiamo queste storie, una forza che non va soltanto celebrata ritualmente, una volta l'anno, che deve diventare anche un'idea di nuova informazione, di nuovo giornalismo di cui questo paese, soprattutto la Sicilia, hanno un disperato, urgente, drammatico, assoluto bisogno.
Diciamo, lui ha parlato che è venuto a Telegrafo Schifani. Pensate che c'è stata un'iniziativa, siamo tutti qui maniaci, devo dire, c'è la conduzione del telegiornale una volta al giorno accanto a me, della persona civile, dei politici, di coloro che per solidarietà venivano attagliati nel dire Pino Maniaci non è solo, ma ci sono tanti altri, e sono venute persone per bene, venuto Luigi Ciocca, venuto da Postellino, è venuta una ragazza di Monterosso che è qui. Pensate, Daniela si partiva da Monterosso per venire a Tereato per fare una volta, siamo tutti per venire a dimostrare la società civile, la gente comune, che c'è ancora quelle persone per bene che vogliono cautelare, come hai detto, cautelare certe realtà. Il 17 luglio mi bruciano la macchina. Il 18 sera mi telefonano il vicequestore, perché poi c'è il tavolo, l'ordine pubblico, la tutela, la sicurezza, la scorta, tutte quelle fesserie che io nel tempo ho rifiutato. Sono sotto tutela perché il questore mi ha detto, o meglio, il prefetto mi ha detto, guarda, lei non è responsabile della sua vita. Questo non l'ho capito, se siete stati vicini a parte, poi ci chiediamo se sono responsabile o meno. Al di là delle battute mi telefonano e mi dicono che l'indomani, che era domenica, di non andare a mare perché dovevano parlare con me, era il questore di Partenico. Quindi la mattina di domenica mi telefonano e mi dicono di venire urgentemente a Tareato perché ci sono gli altri vicini. Questo non te l'ho raccontato, lo racconto uno. Cioè uno che si brucia due giorni prima la macchina, due giorni dopo dicono che ci sono gli altri vicini, e mi sono pensato che era quello di immediatamente correre in televisione che vado a mi sa poco, no? Arrivo in televisione, apro effettivamente c'erano gli altri vicini, carico, questo non è perché mi sto scusando, ma per dire quello che è successo. Arrivano sopra, mettono la televisione sotto sopra e mi dicono, finalmente, dopo tante domande su quello che stava succedendo, sapendo io come la penso anche su un personaggio che si chiama Schifani, mi dicono, guardi, deve venire in visita la seconda carica dello Stato. Non è che avessi lo Schifani, ma girarci, la seconda carica dello Stato. Dico, a lei mi sta all'otto la mattina in terra perché deve venire Schifani a tagliare. Ma stanno scherzando. Insomma, dopo di manicomio, ma guarda, lo prenda come la seconda carica dello Stato, uno lo riceve. Tereato sotto per la strada di dove c'è Tereato, aveva Francesco Chisti sotto a sé, cioè colonnelle, tenenti, generali, i cecchini sul tetto, le strade chiuse, il paese bloccato. Ma che succede? Arriva con sei macchine. La prima domanda con uno quando scende dice, Presidente, ma perché tutta questa scorta? Non è che lei lo vuole ammazzare qualcuno, l'ho capito cos'è, è perché forse se lei si guarda allo specchio si vuole suicidare e questi si mettono dietro per evitare che lei si suicidi. Cioè, vuole ammazzare, va, vuole ammazzare. sale televisione e abbiamo fatto l'intervista, adesso siamo tutti di Venezia, perché lui l'ha mandato il messaggio positivo.